accostumato a questo BIM, sia per l'invito sia per la presentazione, nel corso della quale ho venuto una volta in Italia, mi ha detto molte cose nuove e molte cose fatte. Peccato che le cose nuove non siano esatte, le cose esatte non siano nuove. Comunque di sicuro di vero c'è, come dire, il tentativo che in questa riflessione che vi sottopongo ho fatto di riguardare a questo tema delle revisioni formali, delle modifiche tacite, un po' da una prospettiva inusuale rispetto a quella seguita dalla più accreditata dottrina costituzionalistica. Ma quello che mi sta a cuore sin dall'inizio mettere a fuoco, invitare la vostra, affermare la vostra attenzione, e non tanto quello che nel merito dirò con riferimento a questo argomento, quanto lo sforzo di mostrare come anche attraverso questo argomento, ma non solo attraverso questo argomento, questo tema, la teoria formale delle fonti evidenzi dei limiti intrinseci sempre più gravi e si dimostri sempre di più, a parer mio, inadeguata a descrivere in modo compiuto le dinamiche della normazione. Quindi lo sforzo di questa riflessione è, attraverso un tema particolare, mostrare ancora una volta le insufficienze della teoria formale delle fonti. Io fermerò la mia attenzione particolarmente su tre punti e cercherò di argomentare alcune tesi. La prima è che non è vero, almeno non è ai miei occhi, non appare ai miei occhi vero, che le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali in genere costituiscono la manifestazione più elevata e più forte di potere costituito, come invece comunemente si pensa. Questa tesi secondo cui le leggi di revisione costituzionale sono la manifestazione più forte di un potere costituito è indubbiamente condivisibile appunto nel quadro di una teoria formale delle fonti del diritto. Perché, come si sa, secondo la tesi più accreditata, le leggi di revisione costituzionale incontrano l'unico limite costituito dall'osservanza dei principi fondamentali. E si faccia caso al fatto che comunemente si discorre appunto di un limite alle leggi di revisione costituzionale, espressione, termine questo limite, che evoca l'idea di una sorta di confine esterno oltre il quale le leggi di revisione costituzionale non si possono spingere, nel senso che le leggi di revisione costituzionale hanno una capacità innovativa formidabile, secondo sempre la tesi corrente, capacità innovativa che si arresta unicamente davanti ai principi fondamentali dell'ordinamento, che sarebbe una sorta di limite esterno, nel senso che le leggi di revisione costituzionale tutto possono fare a condizione che si mantengano compatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento. Su questo punto io mi sono formato una, come dire, un'idea un po' più densa, se così si può dire, rispetto a quella comunemente accettata, nel senso che tenterò più avanti di argomentare la tesi secondo cui i principi fondamentali dell'ordinamento costituiscono non soltanto un confine, se così vogliamo dire, delle revisioni costituzionali, ma ancora più intensamente un fine delle stesse. I principi fondamentali sono, anzi a dir meglio, fine e confine ad un senso delle revisioni costituzionali, nel senso che le revisioni costituzionali intanto si giustificano in quanto siano serventi rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, per il modo con cui i principi stessi si inverano in un determinato momento storico, nel senso che sollecitano o addirittura forse obbligano alla revisione costituzionale. Poi naturalmente che questo obbligo o questo dovere di revisione non sia sanzionabile è un discorso diverso, ma questo non ci deve preoccupare più di tanto, perché è noto che al rispetto dell'ordinamento giuridico, cioè al massimo livello di positività giuridica, questo è tipico proprio del diritto costituzionale, sono molte, moltissime, forse la maggior parte, le norme non sanzionabili, cioè le norme che prescrivono obblighi senza tuttavia predisporre sanzioni adeguate per il caso della inosservanza di questi obblighi, soprattutto con riferimento agli obblighi di pace. Quindi la prima riflessione che vorrei fare con voi è una riflessione critica attorno a questa comune credenza secondo cui le leggi di revisione costituzionale possono fare tutto quello che vogliono in buona sostanza, purché rispettino i principi fondamentali intesi soltanto come un limite esterno. Conseguente alla tesi finale che formulerò su questo primo punto è la seconda tesi che tenterò di argomentare con voi, secondo cui le garanzie, sul piano delle garanzie, le leggi di revisione costituzionale si sottopongono, secondo il modello teorico che ora vi descriverò rapidamente, si trovano sottoposte addirittura ad un trattamento per certi ancora, deteriore rispetto a quello al quale usualmente vanno soggette le leggi comuni. Nel senso, insomma, che secondo me sulle leggi di revisione costituzionale occorre prefigurare un sindacato stretto di costituzionalità rispetto a quello che invece abitualmente si ha nei confronti delle leggi comuni, con alcune eccezioni, perché come noto la giurisprudenza costituzionale con riferimento a fattispecie particolari ha affermato la necessità di un sindacato stretto di costituzionalità su alcune leggi, ma non è di questi casi, ovviamente in questa sede conviene, su questi casi che conviene fermare l'attenzione. La terza tesi che riassume in qualche modo le prime due e che è quella alla quale accennavo all'inizio, più mi preme con voi discutere a termine di questa mia introduzione, perché questa non è una, credo che sia un seminario che ovviamente, almeno questo è il mio augurio, dovrebbe esprimersi attraverso una semplice introduzione, la parte mia, un dibattito che mi auguro possa esserci con voi. La terza tesi è quella secondo cui la prospettiva metodologica più adeguata per l'osservazione delle dinamiche della normazione in genere, ma particolarmente per le dinamiche della normazione al massimo livello di positività giuridica, e quindi revisioni costituzionali in particolare, è una prospettiva ad un tempo strutturale e funzionale, nel senso che, a parer mio, i costituzionalisti, ma forse i giuristi positivi in genere, tardano a prendere consapevolezza della necessità di completare le loro indagini, non dico abbandonare il terreno sul quale abitualmente svolgono le loro indagini, ma completare, arricchire le loro indagini anche con un'analisi del linguaggio delle fonti del diritto, in particolare per quello che a noi interessa della Costituzione e delle leggi costituzionali, perché questa prospettiva di tipo linguistico-strutturale, cioè che ha riguardo alla struttura nomologica degli enunciati costituzionali, è molto proficua e consente di vedere certe relazioni tra fonti, o meglio tra norme, che altrimenti sfuggirebbero inevitabilmente qualora noi continuassimo a restare affezionati alla logica tradizionale che si consenta di guardare agli atti complessivamente considerati, ritenendo che gli atti, in ragione della loro forma, detengano un posto nel sistema che rimane sempre lo stesso, quali che siano le varie connotazioni strutturali degli atti stessi. Un esempio con riferimento proprio a quest'ultimo punto, perché consente poi di cogliere meglio alcuni aspetti dei primi due punti ai quali ho accennato prima. Per a dimostrazione dell'importanza di tutto questo, basti solo pensare al fatto che i limiti alla revisione costituzionale comunemente individuati nei principi fondamentali, a parer mio si ha la possibilità di coglierli nel modo più adeguato, il più delle volte scendendo di un grado, cioè non già fermando l'attenzione al raffronto fra Costituzione da un lato e legge di revisione costituzionale dall'altro, chiedendosi se la legge di revisione costituzionale è rimasta nel suo e è andata oltre, per così dire, ma scendendo di un grado. Perché? Perché, come è noto, non solo la Costituzione, il parametro, come dire, della, per queste codificazioni di validità è in molti suoi enunciati, si esprime attraverso enunciati dalla strutturale ambiguità concettuale dal punto di vista appunto dell'espressione, ma le stesse leggi di revisione costituzionale, tranne casi particolari di leggi estremamente puntuali, naturalmente casi che noi ora possiamo anche semplificativamente fare, ma le stesse leggi di revisione costituzionale potrebbero il più delle volte essere dotate di enunciati linguistici essi stessi ugualmente vaghi, che si apre una tangera a forme crudine di interamento nell'esperienza, il che solo ex post, cioè con un senso anche e con indagini più delle volte non di stretto diritto, ma di tipo storico-politico, o comunque indagini compiute con ricorso a discipline non giuridiche, ma solo ex post, cioè per il modo con cui le leggi di revisione costituzionale in parola si sono seguite da leggi ordinarie di attuazione delle stesse, da orientamenti della giurisprudenza, da prassi politiche in genere, solo ex post si può rispondere alla domanda di partenza: ma la legge di revisione costituzionale in parola aveva o no superato uno dei limiti alla sua validità? Cioè, il problema del superamento o meno dei limiti alla revisione costituzionale, il più delle volte, è un problema al quale non si può dare una risposta in vitro, cioè in laboratorio, attraverso un raffronto fra la Costituzione originaria e il testo di revisione costituzionale, ma è un problema che si necessita, rimanda al dopo, cioè rimanda al momento della implementazione dell'esperienza della legge di revisione stessa, per il modo con cui alla stessa viene data attuazione dalla legge ordinaria, viene intesa dalla giurisprudenza e via discorrendo. Come dire, il problema dei limiti alla revisione si abbassa di un grado, se così vogliamo dire, in questa raffigurazione ideale della scala gerarchica, e molte volte può essere appunto compiutamente apprezzato soltanto alla luce degli atti che seguono alla revisione costituzionale. È lo stesso problema, d'altronde, che riguarda l'avvento di un potere costituente. Molte volte per stabilire se e in quale momento e a causa di quali atti o comportamenti si è determinato l'avvento del nuovo potere costituente, non è possibile dare una risposta ancora una volta in vitro, ma solo in vivo, cioè soltanto alla luce di certi sviluppi storici che si innestano, si impiantano a seguito dell'approvazione di determinati atti. È interessante notare, almeno lo è dal mio punto di vista, come tale lo sottopongo a voi, che le qualificazioni di validità in genere si possono trasmettere a cascata, secondo la dottrina corrente, dall'alto verso il basso, dal mio punto di vista anche in modo circolare, cioè alle volte dal basso verso l'alto. Mi spiego con più chiarezza. È pacifico, secondo la dottrina corrente, che se un atto giuridico, per esempio una legge di revisione costituzionale, è da considerare incostituzionale per superamento dei limiti della revisione, altri atti funzionalmente collegati a questo, cioè chiamati a darvi attuazione, soprattutto atti di prima attuazione, potrebbero essere affetti da una invalidità, per così dire, conseguenziale, determinata dalla invalidità che si manifesta a livello più elevato. Ovviamente a determinate condizioni, non in modo meccanico, cioè qualora ci sia in presenza di un atto che dà la prima, diretta e immediata attuazione all'atto invalido. Cioè la invalidità si può trasmettere, secondo la dottrina corrente, anche in modo verticale, cioè dall'alto verso il basso, oltre che in modo orizzontale, basti pensare ai casi di legittimità conseguenziale, di dichiarazione della Corte, eccetera. Ecco, a parer mio è vero anche il contrario, cioè che alle volte la qualificazione come invalido di una legge ordinaria che dà la prima diretta e immediata attuazione a una legge costituzionale ridonda o si converte in una qualificazione successiva di invalidità della Corte Superiore, proprio per la ragione alla quale dicevo prima, cioè proprio per la ragione che la Corte Inferiore offre materiali idonei per la rigenerazione semantica incessante della fonte superiore, offre dei materiali per la interpretazione della fonte superiore. Con questo non voglio dire che le leggi di revisione costituzionale sono sempre indenni da colpe e anche esenti da meriti, o che i loro enunciati sono sempre per definizione neutri, nel senso che si aprono sempre a raggiera a forme plurime di sviluppo sul piano dell'attuazione normativa, come pure a forme plurime di interpretazione, di ricostruzione dell'esperienza giudiziaria e di discorrenza. Non dico affatto questo, sto dicendo semplicemente che molte volte, di qui l'importanza dell'analisi dei singoli enunciati all'interno dei singoli atti, ma molte volte la vaghezza semantica delle formule costituzionali, anche delle leggi di revisione costituzionale, può essere tale per cui il problema della validità lo si può risolvere, come dicevo, solo ex post, dopo una qualifica di validità o di invalidità con riferimento ad una legge ordinaria di attuazione e via discorrendo. E qui, come dicevo, l'importanza di uno studio del linguaggio degli atti. E di qui anche la conseguenza secondo cui, anche questa per il mio indebitamente trascurata anche dalla più sensibile dottrina, la conseguenza secondo cui la forza in senso sostanziale delle fonti, o meglio dal mio punto di vista delle norme, varia in ragione anche all'interno di una stessa fonte delle disposizioni o delle norme contenute da una stessa fonte. La forza in senso sostanziale varia. Per la ragione, perché varia la struttura nomologica degli enunciati. E questo è un discorso, a parer mio, di carattere generale, che si può fare a partire dalla Costituzione. Non è vero che la Costituzione ha una forza intesa come intensità prescrittiva, cioè capacità di dare un ordine o quantomeno un orientamento alle dinamiche della normazione, alle pratiche giuridiche in genere, che rimane sempre la stessa. Certo. La forza formale di una fonte è assolutamente individuabile con precisione perché, secondo gli schemi mentali che noi abitualmente adoperiamo, sappiamo che ogni fonte ha un suo posto nel sistema e che ha una certa forza, come pure ha un certo trattamento, nel senso del rilievo processuale della forza. Per esempio, le leggi sono sempre tutte quante, indipendentemente dal loro contenuto, impugnabili in via esclusiva davanti alla Corte Costituzionale, mentre i regolamenti non lo sono a mia disposizione. E via discorrendo. Ma questa prospettiva formale non ci consente di andare oltre la crosta degli atti. È una prospettiva che non ci consente di conoscere la sostanza normativa degli atti, come questa sostanza normativa è fatta, quali relazioni si possono instaurare tra questa sostanza normativa e la sostanza normativa di altri atti. In che modo, insomma, una fonte vive nel sistema? Quale spinta è in grado di imprimere a dinamiche istituzionali, a dinamiche della normazione successiva e via discorrendo? Se invece noi volessimo proprio chiederci quale capacità innovativa in senso sostanziale una fonte ha, inevitabilmente dovremmo fare un'analisi di tipo strutturale, come dicevo prima, cioè andare a scavare all'interno del linguaggio delle fonti, ancora una volta non soltanto in vitro, perché poi è ovvio, questo non è il caso nemmeno qui di dirlo perché non ho per scontato, che ci sono interazioni continue col contesto, quindi col sistema dei partiti, con tutta una serie, come dire, con un ambiente in cui un singolo enunciato si pone in correlazione. Da questo punto di vista vedete che il rapporto che dà il titolo a questa mia esposizione tra revisioni formali e modifiche tacite è un rapporto che può essere estremamente vario. Perché? Perché, volendo semplificare al massimo, noi potremmo avere leggi di revisione potenzialmente versive, quindi che non sono delle vere e proprie leggi di revisione in senso stretto, ma che potrebbero determinare un fattore di discontinuità costituzionale, cioè determinare l'avvento di un nuovo ordine costituzionale, leggi di revisione di potenzialmente restrittive, per il modo con cui a prima vista sono qualificate, ricevono una prima qualificazione da chi le legge e gli enunciati, che invece vengono per così dire sanate da modifiche tacite che sono sollecitate a formarsi per reazione contro queste leggi di revisione, che possono avere la funzione di ricondurre nel vivo dell'esperienza la legge di revisione dentro la cornice archeologicamente qualificata della Costituzione, cioè nel renderla compatibile con i principi fondamentali della Costituzione. E come se, nell'esempio che ora sto facendo, la modifica tacita, quale può prendere corpo attraverso leggi ordinarie di attuazione, orientamenti della giurisprudenza, pratiche politiche in genere, prendessero per mano la legge di revisione che può sfuggire, può prendere una traiettoria, come dire, debordante dal quadro costituzionale e la riconduce nel quadro, all'interno del quadro costituzionale. Ma naturalmente è vero anche l'inverso, cioè di una legge di revisione che a prima vista, a prima impressione, così vogliamo dire, un'impressione che naturalmente poi deve attendere la prova, la verifica, alla luce dell'implementazione dell'esperienza, una legge di revisione che sembri perfettamente compatibile con il quadro costituzionale e che invece potrebbe, sia pure inconsapevolmente, per una serie di fattori che ora non è il caso qui di indagare, ma che poi in ultima istanza ci riportano al sistema dei partiti, a dinamiche speciali, eccetera, una legge di revisione perfettamente compatibile che potrebbe essere seguita da pratiche giuridiche in genere, diciamo così, che poi in ultima istanza lo storico, col senno di poi, qualificherà come debordante rispetto all'ambito costituzionale. Le modifiche tacite possono essere sollecitate a formarsi da una legge di revisione e poi imprevedibilmente, non si sa dove si vanno a portare in questo senso, che potrebbero intaccare anche una parte diversa, non toccata dalla legge di revisione, del corpo costituzionale originale. Cioè una legge di revisione costituzionale, facciamo, mi spiego un più chiarezza per cercare di farvi capire, una legge di revisione costituzionale circoscritta alla seconda parte della Costituzione, esempio non casuale, potrebbe determinare l'attivazione di modifiche tacite debordanti rispetto ai valori che incidono sulla prima parte della Costituzione, per quelle connessioni sistematiche e quelle implicazioni che, come è noto, si hanno tra parte e parte della Costituzione solo per comodità di analisi e dunque artificiosamente separabili, ma non separabili mai nel vivo dell'esperienza giuridica. Quindi una legge di revisione potrebbe scatenare modifiche tacite che non si sa dove si vanno a portare, cioè che potrebbero o innestarsi sulla stessa legge di revisione, cioè riguardare lo stesso ambito materiale, se così possiamo dire, riguardato dalla legge di revisione, oppure riguardare altre parti ancora. Faccio un esempio per comodità degli studenti. Noi abbiamo avuto la riforma del titolo quinto, che è stata, come sapete, variamente qualificata già durante la sua gestazione e comunque all'indomani della sua approvazione, perché il sistema politico sgangherato che nel nostro paese osserviamo, comunemente quanto impropriamente definito bipolare, questo sistema politico fa sì che la legge di revisione voluta da parte di esponenti della maggioranza sia vista come il non plus ultra della bellezza, dell'armonia, della perfezione, eccetera, e ovviamente dagli altri venga vista sistematicamente come un attentato ai valori fondamentali, qualunque legge di revisione. Ebbene, questa legge di revisione costituzionale del titolo quinto, quando è nata, comunque, escludendo ora i giudizi, come dire, troppo di parte, o quelli troppo, come dire, estremizzati, ha dato l'impressione, direi a molti, di una legge che voleva fortemente innovare rispetto al dettato costituzionale, voleva valorizzare l'autonomia delle regioni ma anche degli enti minori a partire dai comuni, una legge che per non una vera e propria rivoluzione, che è una rivoluzione compatibile con i valori fondamentali, comunque fortemente innovativa, penso per tutti alla tecnica rovesciata di riparto delle materie rispetto al quadro di costruzione originale, eccetera. Ebbene, che cosa è accaduto, o che cosa sta accadendo? Che questi primi anni di giurisprudenza costituzionale, a parer mio, una giurisprudenza fortemente conservativa, e quando dico questo non intendo esprimere un giudizio di valore, cioè non intendo dire né che è un bene né che è un male, cerco di dare una descrizione per quanto possibile oggettiva. Una giurisprudenza tendenzialmente conservativa ha spuntato proprio le espressioni più innovative di questa revisione. La sentenza 303 del 2003, con cui, come è stato efficacemente detto, è stato riscritto il titolo quinto, in buona sostanza ha voluto completamente mettere da parte il significato fortemente innovativo del nuovo riparto delle materie e ci fa dire che il vecchio parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative regionali, come a me è sembrato dire in un commento a caso di questa sentenza, poteva rinascere, poteva essere un parallelismo redivivo, ma basti pensare a tutta la giurisprudenza fortemente portata a non riconoscere autentiche materie residuali delle regioni. Tutta la giurisprudenza in cui si dice che più che una potestà concorrente ex terzo comma dell'articolo 117 c'è una concorrenza di competenze tra Stato e Regioni, per cui il più delle volte si ha una competenza che non si sa bene a quale area materiale assegnare, se all'area di potestà esclusiva dello Stato o quella concorrente, eccetera, ma il più delle volte bisogna scrivere un giudizio per prevalenza, però sta di fatto che in un modo o nell'altro la Corte Costituzionale, almeno per quello che può valere la mia modesta opinione, è portata a non riconoscere ambiti in cui la Regione può in modo autenticamente pieno o esclusivo esprimere il suo potere di normazione. È una giurisprudenza frenante, se così vogliamo dire una parola, rispetto alla portata per come astrattamente poteva sembrare nel titolo qui. Poi, ripeto, se tutto questo sia un bene o un male, che c'è stato bisogno di colmare una lacuna di costruzione perché mancavano norme di transizione, volte ad assicurare la transizione, per cui probabilmente è una giurisprudenza largamente segnata da questo tempo di transizione, può darsi che una giurisprudenza che poi avrà degli aggiustamenti, anche dei rilevanti, anche bruschi, come molte volte si sono avuti, tutto questo ovviamente non siamo in grado ora di dirlo, ma perché ho fatto questo esempio? Per mostrare come una revisione costituzionale può sollecitare la formazione di modifiche tacite, nell'esempio che io ho fatto di estrazione giurisprudenziale, che si innestano nello stesso ambito riguardato dalla legge di revisione e che tentano in qualche modo una problematica ricucitura col quadro costituzionale originario. Ecco, quindi il rapporto tra revisioni costituzionali e modifiche tacite può essere molto vario. Io ho fatto solo gli esempi, come dire, di ciò che si può verificare nei casi estremi, cioè di una legge di revisione costituzionale astrattamente o potenzialmente nella discontinuità seguita da modifiche tacite nella continuità costituzionale, viceversa, discontinuità e continuità ovviamente sempre valutate alla luce dei valori fondamentali. Bisogna chiedersi a questo punto, per cominciare ad avviare il discorso sul secondo punto, che è il punto delle garanzie, che mi sta particolarmente a cuore, bisogna chiedersi se la complessità delle procedure di revisione, l'aggravamento delle procedure di revisione costituisca perciò solo, come comunemente si dice, una garanzia dell'osservanza dei valori fondamentali, in particolare dei principi fondamentali. Ecco, qui posso andare molto rapidamente perché credo che su alcune cose ci siano larghi consensi, per cui questo, come dire, mi sgrava dell'onere di fare un'analisi più dettagliata. Non c'è dubbio che l'aggravamento nella formazione delle leggi costituzionali, tale ad esempio quello descritto nel nostro articolo 138, sia una garanzia in quanto tale per i valori per l'osservanza dei valori fondamentali. Però giustamente si fa notare da tempo aggravamento sì, ma non troppo, e comunque alla luce sempre del contesto, in particolare del sistema dei partiti. Perché aggravamento ma non troppo? Perché è evidente, ora facendo un esempio di fantasia naturalmente, che se ci fossero procedure estremamente complicate, in alcuni paesi ci sono procedure molto più agevoli, per esempio si prevede che un'assemblea parlamentare individui le norme da cambiare, poi si scioglie, viene nominata una nuova assemblea, ci sono procedure molto complicate per, come dire, sconsigliare di spogliere dal mettere in atto la revisione costituzionale. Poi se è un bene o un male questo lo vedremo fra un momento. Ma dicevo, di solito si dice che l'aggravamento è di per sé una garanzia, però ma non troppo, perché se noi, facendo l'esempio di fantasia, se noi domani dovessimo cambiare le regole dell'articolo 138, come alcuni di noi consigliano di fare proprio per adeguarle a questo nuovo sistema politico in piedi, anche se è un sistema politico che ancora non ha una sua complessiva identità, ebbene, se l'aggravamento fosse eccessivo, sarebbero messi a rischio in modo evidente alcuni valori fondamentali. Faccio un esempio di fantasia: se domani si dicesse che le uniche revisioni possibili sono quelle che si hanno quando sullo stesso testo le Camere deliberano 10 volte anziché 2 volte e la maggioranza prevista diventa, che so, i 4/5, è evidente che ne soffre il valore democratico, perché una esigua minoranza può condizionare alla sua volontà, al suo diniego verso la revisione, condizionare il procedimento di modifica, e praticamente un'esigua minoranza metterebbe nel nulla la volontà della stragrande maggioranza dell'assemblea, con il che il principio democratico ne soffrirebbe in maniera palese. Ma se la revisione diventa talmente disagevole o addirittura impossibile alla luce del contesto politico, questo determinerebbe uno stato di sofferenza per l'intera rigidità della Costituzione, per l'intera Costituzione, perché la Costituzione, come è noto, ha bisogno anche di essere aggiornata. Su una Costituzione obbligata a restare sempre la stessa, somiglia alle tavole mosaiche consegnate da Dio all'uomo su Sinai e valevoli per l'eternità. Ma questo può andare bene nel campo della religione, non va bene nel campo della Costituzione e del diritto costituzionale. Quindi aggravamento sì, ma non troppo. C'è un problema di misura, e anche la legge che dovesse domani modificare l'articolo 138 è una legge che dovrebbe essere, come dire, calibrata bene proprio in relazione al contesto politico nel quale si calza. Noi abbiamo avuto una revisione costituzionale senza la riforma del titolo V al quale accennavo prima, approvata con soli 4 voti di scarto nella passata legislatura, sul finire della legislatura stessa. Se noi oggi abbiamo una maxi riforma che riscrive l'intera seconda parte della Costituzione, che viene imposta a cose di maggioranza, la qualcosa è, a fare mio, completamente dissennata, perché le Costituzioni si cambiano, come si può dire, con metodo repubblicano, cioè con un metodo consensuale. Una Costituzione di parte è per definizione una non Costituzione, perché la Costituzione deve essere il luogo espressivo di valori ordini condivisi, in cui tutte le forze politiche e sociali si riconoscono, il luogo accogliente di tutti. La Costituzione di parte è una non Costituzione, una Costituzione faziosa è una non Costituzione. Certo, è facile obiettare a questo mio ragionamento che se la stessa Costituzione prevede una maggioranza per la sua modifica, è implicito che la modifica possa essere di parte. La Costituzione attuale può essere modificata anche con la maggioranza assoluta. La stessa maggioranza dei due terzi potrebbe essere comunque espressiva di una innovazione di parte. Però è un'obiezione formalistica che a parer mio non tiene, soprattutto non tiene da una prospettiva astrologicamente orientata, perché il senso complessivo delle innovazioni intanto può essere compiutamente e positivamente apprezzato, in quanto le innovazioni costituzionali esprimano, e se stesse esprimano con riferimento ad oggetti circoscritti o a regole particolari che vengono poste, soprattutto di carattere organizzativo, ma esprimono pur sempre siano così espressive di iniezione diretta di valori in cui comunque si riconosce l'intera collettività. Ma su questo punto poi tornerò tra breve. Ora, il problema delle... quindi l'aggravamento sì, ma aggravamento ma non troppo, come dire, una procedura se stesse rispondenti ad una intrinseca e ineludibile ragionevolezza. D'altro canto però è stato detto, anche da un autorevole dottrina, ad esempio da Mortati, che quanto più le procedure siano disagevoli, tanto più è facile il loro aggiramento e quindi è facile che l'innovazione costituzionale prenda corpo, non già alla luce del sole, e quindi con quella certezza del diritto che si può avere proprio in conseguenza della revisione formale, ma a mezzo di modifiche tacite, che diventano modifiche tacite in realtà volte a ottenere lo stesso obiettivo di revisioni formali impossibili a realizzarsi in conseguenza appunto del carattere molto complicato delle procedure. Vedi questa in cui c'è indubbiamente del vero, ma dal mio punto di vista le modifiche tacite si vengono a formare non tanto in conseguenza, o sono stimolate a formarsi non tanto in conseguenza del carattere aggravato delle procedure di revisione costituzionale, quanto si vengono a formare per un verso, perché agevolate naturalmente dalla struttura aperta o troppo aperta degli enunciati costituzionali, e quindi torna ancora una volta in rilievo quella prospettiva strutturale di cui dicevo prima. E per un altro verso sono sollecitate a formarsi le modifiche tacite perché ci sono ragioni di carattere politico, di altro genere ancora, che nulla o ben poco hanno a che fare con le procedure di revisione costituzionale. Voglio dire, se noi abbiamo delle modifiche tacite, se ne abbiamo avute, se ne abbiamo in maggiore misura in questa o quella parte dell'ordinamento, non è che si deve tanto al fatto che c'è l'articolo 138 che sono necessariamente, si deve ad altre ragioni. Quello che comunque è importante, come accennavo poco fa, è che, da un punto di vista almeno della, come dire, teorico astratto, teorico generale, che sia le revisioni formali che le modifiche tacite abbiano un orientamento di carattere archeologico non univoco. E qui viene subito in gioco, si tocca con mano, quel punto al quale accennavo all'inizio della mia esposizione, se è vero, come comunemente si pensa, che le revisioni formali incontrano come unico limite il rispetto, l'osservanza dei principi fondamentali. Più che di limite, io parlerei di vincolo, perché la parola limite dà più l'idea appunto del limite negativo. Il vincolo può dare anche l'idea, soprattutto l'idea, del limite, se vogliamo, in positivo. Ora, cosa intendevo dire all'inizio quando ragionavo dei principi fondamentali come confine, ma anche e soprattutto fine delle revisioni costituzionali? Sicché alle volte le revisioni costituzionali sono addirittura doverose, per quanto poi non si disponga di strumenti efficaci per la loro messa in atto. Cosa volevo dire? Ecco, per argomentare questa tesi io partirei da questa premessa, che naturalmente come tutte le premesse può essere discussa, se volete ne possiamo discutere, ma che io considererei una premessa su cui agevolmente possiamo ritrovarci tutti. La premessa è che le costituzioni sono caratterizzate dai seguenti tre requisiti. Il primo, una naturale, irresistibile vocazione alla stabilità. Ci sono delle costituzioni o leggi fondamentali, come si autodefiniva la legge fondamentale tedesca, che nascono a termine, cioè, se noi volessimo fare un'analisi sia di comparato, sia di diritto costituzionale comparato, in primo luogo, ma anche di carattere teorico e generale, troviamo facilmente, come dire, ai margini di questo modellino che vi sto descrivendo, troviamo facilmente delle eccezioni, cioè delle cose che non stanno dentro il modellino. Però non è facendo prestando attenzione a ciò che si verifica in casi assolutamente eccezionali ai margini che si può dimostrare la capacità di una ritenuta, come dire, di una ricostruzione teorica. Direi che è abbastanza provata la prima qualità, intrinseca qualità della Costituzione, che è la sua vocazione alla stabilità. intendiamo. La vocazione alla stabilità dovrebbe essere carattere proprio delle norme giuridiche interne, anche delle leggi. Sappiamo bene che, soprattutto negli ultimi tempi, così non è. C'è stato un ritmo vorticoso di produzione legislativa con delle leggi che sono caratterizzate da una notevole precarietà, notevole instabilità, con un respiro molto corto che vengono rifatte di continuo. Tra l'altro questo fenomeno della legislazione che si rinnova a ritmi forsennati ha tutta una serie di ricadute, ora purtroppo non ho il tempo per soffermarmi su questo, ma una serie di ricadute con riferimento proprio a valori fondamentali. Pensate soltanto, vi faccio soltanto due esempi a questo proposito. Il fatto che le leggi ordinarie si rinnovino a ritmi forsennati determina questi due effetti perversi. Il primo, che molte leggi sfuggono al giudizio di costituzionalità. Perché quando una legge viene impugnata davanti alla Corte, subito dopo lo ius superlegis obbliga alla Corte a scrivere gli atti al giudice a vuoto per una nuova valutazione della rilevanza. Quando il giudice torna a interrogare la Corte, nel frattempo c'è stato un nuovo ius superlegis. Per cui c'è un modo molto semplice perché una legge per far sfuggire regole giuridiche contenute in leggi ordinarie al controllo della Corte, modificarle di continuo. Non dico che le leggi sono modificate apposta per farle sottrarre al giudizio della Corte, però diciamo oggettivamente è così, cioè, e questa è una prima ragione. La seconda ragione, quando le leggi vengono rifatte di continuo, ne soffre, a mio modo di vedere, l'articolo 2 della Costituzione, il quale, nell'affermare che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, riconosce implicitamente un mega diritto, cioè il diritto ad avere chiarezza, consapevolezza chiara sui nostri diritti. Ora, noi non possiamo avere il diritto fondamentale, soddisfatto, il diritto fondamentale, alla certezza dei nostri diritti fondamentali quando le situazioni giuridiche e soggettive si trovano soggette ad un continuo ripetimento per il semplice fatto del rinnovamento delle leggi del tempo. Per cui diritti ed obblighi cambiano di continuo a ritmi incessanti. Ma questo è un tema che, come dire, mi sento molto, mi affascina molto, che mi piacerebbe anche trattare con voi, ma purtroppo non c'è del tempo, eventualmente in un'altra occasione. E allora dicevo che la prima proprietà della Costituzione mi pare questa, della naturale vocazione alla stabilità, ovviamente in una misura più intensa di quanto non lo sia lo stesso requisito della stabilità per le leggi, o dovrebbe essere per le leggi ordinarie. Il secondo requisito che mi pare indisponibile per una Costituzione è quello dell'armonia tra le sue parti e tra le sue singole disposizioni. Ancora una volta, anche il requisito dell'armonia dovrebbe considerarsi un requisito indispensabile per ogni atto giuridico, se non altro perché ogni atto giuridico deve essere coerente con se stesso. Ma qui, come vi dirò tra un momento, l'armonia ha una più densa accezione a livello costituzionale. È vero questo. Cioè, quando io discorro di proprietà della Costituzione, non voglio dire che queste stesse proprietà sia pure in un modo diverso non si ritrovino anche in altri atti. Voglio solo dire che queste proprietà a livello della Costituzione, con riguardo alla Costituzione, assumono una coloritura particolare, prendono una veste, assumono un significato particolare, un'importanza, se volete, particolare, che non sono i significati, ma l'importanza, certo, a livello di legge ordinaria di altri atti in genere. E ancora, la Costituzione manifesta un bisogno indisponibile, oltre che alla stabilità e all'armonia, alla fedeltà ai valori fondamentali. Valori che sono necessariamente pregiuridici, che stanno prima e fuori della Costituzione, perché è in nome di questi valori che in un determinato momento storico alcune forze politiche hanno combattuto hanno fatto la loro lotta per la Costituzione. Il che ci porterebbe a dire, anche questo è un punto affascinante, ma lo lascio volutamente in sospeso, che l'essenza o l'identità della Costituzione, in una prospettiva teologicamente orientata, sembra stare fuori e prima della Costituzione stessa, appunto nei suoi valori fondamentali. Ma i valori fondamentali, nel momento stesso in cui stanno prima e fuori della Costituzione, stanno anche dentro. perché acquistano significato giuridico esclusivamente nei limiti della loro positivizzazione, nei limiti cioè in cui si traducano o si rispecchino nei principi fondamentali, che costituiscono la forma grafica prima, la più genuina espressione a livello positivo dei valori fondamentali. I valori fondamentali stanno necessariamente prima e fuori della Costituzione. I principi fondamentali stanno per definizione dentro la Costituzione e costituiscono lo specchio dei valori fondamentali, la rappresentazione grafica dei valori fondamentali. E siccome i valori fondamentali rilevano solo per quel tanto che si rispecchiano nei principi fondamentali, ecco che noi, quando discorriamo dei valori fondamentali come dell'essenza della Costituzione, possiamo puramente e semplicemente fare riferimento ai principi fondamentali. I quali principi fondamentali rispetto ai valori stanno sì in una funzione servente, perché hanno appunto il compito di tradurre in termini positivamente significanti i valori fondamentali, e allo stesso tempo, che ci facciamo caso, impoveriscono e valorizzano i valori fondamentali. Li impoveriscono perché inevitabilmente il linguaggio, anche il linguaggio della Costituzione, non riesce mai a tradurre in tutta la loro intensità e purezza i valori fondamentali. Le parole sono sempre inadeguate ad esprimere ciò che sentiamo dentro. Quello che io sento dentro con riferimento a questo tema, che lo sento, lo vivo, con una certa anche partecipazione emotiva, non trovo le parole per rappresentare a voi in maniera adeguata come sento, come vivo questo tema. Le parole inevitabilmente impoveriscono sempre l'essenza costituzionale, nel momento stesso in cui la traducono in termini giuridicamente significativi, ma al tempo stesso la valorizzano, perché vi danno un significato e un rilievo giuridico che altrimenti il valore non avrebbero. Qualora dovessero restare estranei al dettato costituzionale, comunque estranei al dettato costituzionale. Quindi la Costituzione manifesta questo bisogno di costante fedeltà ai valori. Ora, queste tre qualità messe assieme, integrate, mescolate assieme, dove, a che cosa portano? Portano a dirci che, con particolare riferimento all'armonia, che non è mera non contraddizione tra disposizione e disposizione della Costituzione, o addirittura tra fatti e fatti globalmente presi, ma di più, l'armonia si ha in quanto il Costituente sia riuscito a tradurre il positivo, non semplicemente a non contrastare il negativo, ma a tradurre in positivo i principi fondamentali, proprio volete i valori fondamentali, cioè a trovare regole, soluzioni organizzative, regole sostanziali per la prima parte, principi ulteriori, idonei a dare il primo, più immediato, diretto sviluppo ai principi valori fondamentali. I quali principi e valori fondamentali, appunto, il loro primo immediato sviluppo ce l'hanno dentro la Costituzione, prima ancora di riceverlo a seguito di atti ulteriori, leggi costituzionali, leggi ordinarie e via discorrendo. Questo ci porta a dire, a me pare, questo punto se volete che possiamo discutere, che ci sia una presunzione che non ammette la prova del contrario, secondo cui quanto ha scritto il Costituente era, dal punto di vista dello stesso Costituente, quanto di meglio o di solo poteva essere scritto per dare la più adeguata, il più adeguato sviluppo, la più adeguata attuazione all'interno della stessa Costituzione e ai valori fondamentali. Altrimenti il Costituente non l'avrebbe scritto. È dissennato pensare, irragionevole pensare, che il Costituente si fosse prefigurata una soluzione attuativa diversa e migliore dei principi fondamentali e ciononostante l'abbia scartata. È irragionevole. Se il Costituente, la mano del Costituente, ha scritto certe cose, sia nella parte sostanziale, sia nella parte organizzativa, e se si è ritenuto che quelle fossero, in quel momento storico, in quella congiuntura storica, le soluzioni normative migliori, più adeguate, per dare un senso concreto ai principi fondamentali. Il primo senso dei principi fondamentali. Ovviamente poi il passare del tempo che cosa dimostra? Può dimostrare che certe soluzioni normative sono inadeguate. E il costituente ha consapevolezza che questo può avvenire, anzi inevitabilmente avviene. Tanto vero è che predispone le regole per il rinnovamento della Costituzione, per l'aggiornamento del dettato costituzionale, l'articolo 138. Se così stanno le cose, le innovazioni per via formale, cioè le revisioni costituzionali, si giustificano, a me pare, ad una duplice condizione: che risulti provata, storicamente provata, l'inadeguatezza sopravvenuta delle norme costituzionali originarie e che si abbiano ragionevoli motivi o aspettative che le nuove norme che si vanno a iscrivere sono ancora più adeguate delle vecchie a servire i valori fondamentali. Quindi, al contempo, un giudizio negativo rispetto alle vecchie regole originarie e positivo rispetto alle nuove. Possiamo poi ipotizzare un altro caso, lo accendo soltanto, ma non mi interessa molto sviluppare con voi, cioè il caso che si abbia più che una legge di revisione costituzionale, una legge costituzionale, su questa distinzione, come sapete, si discute molto, con cui si voglia, non si vogliano toccare le regole originarie, quindi non c'è quel giudizio di inadeguatezza e via discorrendo al quale c'eravamo prima, si voglia semplicemente prolungare il dettato costituzionale, allungare il dettato costituzionale o far dilatare la materia costituzionale, costituzionalizzare ciò che prima non era stato costituzionalizzato, ma senza un giudizio negativo rispetto al dettato originario. Semplicemente diciamo che emergono nuovi interessi di tono costituzionale, a me piace chiamarli così, che prima non erano avvertiti e si ritiene che sia opportuno e o doveroso che questi interessi abbiano una veste positiva costituzionale. E si parlò a una legge costituzionale che, come dire, si pone accanto, non dico ora se accanto o sotto, insomma, comunque non si pone contro il dettato originale. Tuttavia, questa evenienza, da un punto di vista sicuramente teorico, cioè nella ricostruzione del modello che io sono venuto facendomi, questa evenienza dovrebbe essere estremamente rara a verificarsi, per una serie di ragioni. La prima è una ragione portata avanti da alcuni studiosi che, tra parentesi, non condivido. La ragione secondo cui le sole leggi costituzionali possibili sono le leggi espressamente richiamate dalla stessa Costituzione, cioè le leggi alle quali la Costituzione rinvia, per esempio la legge sui ex articolo 137, sui giudizi davanti alla Corte, per dare l'iniziativa legislativa a nuovi soggetti, ex articolo 71, di approvazione degli statuti speciali e via discorrendo. Personalmente non condivido questa impostazione, perché non credo che il legislatore costituzionale, da questo punto di vista, abbia addirittura più vincoli del legislatore ordinario, perché il legislatore ordinario può disciplinare una nuova materia, diciamo così, senza questo, senza che questo possa farlo solo la sovrintenda riserva di legge ordinaria, per capirci, mentre secondo questa tesi il legislatore costituzionale potrebbe intervenire solo la sovrintenda riserva di legge costituzionale. Con il che si inverte il rapporto tra legge costituzionale e legge ordinaria, perché addirittura ci sarebbe una sorta di riserva tacita di legge ordinaria per tutto quello che non ha riguardo alle riserve di legge ordinaria, mentre con preclusione per il legislatore costituzionale. Ma a parte questa obiezione, se ne possono fare anche altre, dico le accenno soltanto, io sono dell'idea che dica il principio, ora questo non lo posso argomentare in questa sede, della corrispondenza tra materia e forma, per cui tutte le volte che si dimostra che secondo un riconoscimento diffuso nella collettività sociale, che volete consuetudinario, ci sono degli interessi che sono, come dire, di tono costituzionale, che se fossero stati conosciuti, anche qui il discorso ipotetico che lascia il tempo che trova, dal costituente, probabilmente il costituente sin dall'inizio li avrebbe investiti di forma costituzionale. Pensate che so al mancato rilievo dato alla televisione nell'articolo 21 della Costituzione, tanto per fare un esempio. Ebbene, tutte le volte che si dimostra che c'è un interesse di tono costituzionale, lì il modo più adeguato per trattarlo in termini positivi è a prima fattura con una legge costituzionale. Ma su questo possiamo discutere quanto vogliamo, perché ci sono una serie di facili obiezioni, come si riconosce un interesse quando è di tono costituzionale, come obbligare il legislatore costituzionale a fare una legge costituzionale, e via discorrendo. Comunque, ecco, io non voglio ora soffermarmi specificamente sulle cosiddette leggi costituzionali. Mi interessa invece tornare sulle revisioni costituzionali, perché ho aperto, diciamo, una finestra, come si usa fare quando si lavora con il computer, ma mi preme tornare alle leggi costituzionali. Se le cose che ho detto prima hanno un senso, noi dobbiamo presumere come maggiormente, come valida le soluzioni normative date dallo stesso potere costituente, e qui torna in rilievo la distinzione tra potere costituente e poteri costituiti, e presumere la non necessità dell'innovazione costituzionale sotto forma di revisione costituzionale, anche perché non ci dimentichiamo che la risorsa formidabile dell'interpretazione dei quadrici soprattutto, ma dell'interpretazione in genere, che consente di aggiornare sul piano appunto dell'interpretazione, aggiornare, caricare di sempre nuovi significati delle formule, per cui, come dire, la revisione costituzionale diventa una sorta di estrema razza, quando altre risorse più meno dolorosamente spendibili o con minore sforzo dal punto di vista economico spendibili si dimostrano completamente inadeguate. Se questo è vero, la revisione costituzionale nasce, come dire, gravata da un'ombra o da una sorta di presunzione, quantomeno di non necessità. Per cui, di qui quello scrutinio stretto di validità a quale accennavo prima. Non voglio dire, infatti, che noi presumiamo come invalide le leggi di revisione costituzionale, perché presumiamo come valida e attuale la soluzione normativa data dallo stesso potere costituente. Io dico questo, che le revisioni costituzionali nascono con una sorta di presunzione di invalidità, salva la prova del contrario, alla luce delle premesse che ho detto prima. Dico semplicemente che la conferma della validità delle revisioni costituzionali, in particolare in sede di giudizio di costituzionalità, la conferma richiede un accertamento molto rigoroso, proprio perché le leggi di revisione costituzionale toccano la volontà genuina del potere costituente, modificano la volontà genuina del potere costituente, a differenza delle stesse leggi ordinarie che non modificano, o quantomeno non intendono farlo espressamente, la volontà del potere costituente. E mai la usano, ma non è la stessa cosa. Quindi un giudizio stretto di validità. Il fatto poi che il parametro dei giudizi di validità, in particolare dei giudizi davanti alla Corte, si restringa ai soli principi fondamentali, nulla toglie circa la necessità di un sindacato stretto di costituzionalità. Sono due cose che si muovono su due piani diversi. Altro è il dire che il parametro della validità delle leggi di revisione costituzionale è dato solo dai principi fondamentali, poi come riconoscerli, tutto un altro problema, anche perché i criteri, l'autoqualificazione, i criteri di carattere formale lasciano il tempo che trovano. Altro ancora è il dire che, essendo il parametro ristretto, ancora più leggero di quanto non sia il sindacato sulle leggi ordinarie, debba essere il sindacato sulle leggi di revisione costituzionale. Tutto l'inverso, dal mio punto di vista. Alla ristrettezza del parametro, circoscritto ai soli principi fondamentali, fa da pandan un sindacato ancora più stretto, più rigoroso, sulla legge di revisione costituzionale, proprio perché è una legge che sta toccando il quadro costituzionale, quel quadro armonicamente è portato a stabilizzarsi nel tempo che aveva forgiato il potere costituente. Quando poi dico che c'è un sindacato stretto, intendo riferirmi alla necessità dell'innovazione, alla congruità delle norme rispetto ai principi fondamentali e via discorrendo. Ma in realtà poi quando dico, quando ragiono di un sindacato stretto di validità, guardate che io non mi riferisco soltanto, come mi sono riferito fino a questo momento, al sindacato davanti alla Corte Costituzionale. Mi riferisco a un sindacato stretto diffuso sulle leggi di revisione costituzionale, diffuso in questo senso, l'evenienza che la Corte Costituzionale, che alla Corte Costituzionale arrivi una legge di revisione costituzionale e che la Corte Costituzionale, una volta chiamata a pronunciarsi su una legge, la annulli, sono evenienze estremamente rare e verificate. E si può anche comprendere tutto questo. La Corte è naturalmente restia a mettere nel nulla una volontà sostenuta da un così largo consenso qual è la volontà che sta dietro una legge di revisione costituzionale approvata con le procedure dell'articolo 108. Tanto più poi laddove si dovesse trattare non di semplici revisioni della Costituzione, ma addirittura di riforme della Costituzione o di maxi riforme. E tanto più ancora quando queste revisioni o riforme che siano dovessero essere addirittura sorrette da un referendum popolare che ne convalidi, diciamo così. Si può capire tutto questo, che la Corte Costituzionale, come dire, sia psicologicamente restia, portata che si pensi 2 o 10 volte prima di mettere nel nulla una legge di revisione costituzionale. Questo è perfettamente possibile. Io invece mi riferisco a un scrutinio stretto di tipo diffuso, cioè alla necessità che attorno alla revisione costituzionale, già durante la gestazione della revisione costituzionale e poi anche dopo, ci sia un largo dibattito, un largo confronto con le forze politiche, della pubblica opinione, tra gli operatori istituzionali, attorno alla necessità della revisione costituzionale e alla continuità della revisione costituzionale rispetto allo scopo e rispetto ai valori fondamentali. Poi, che tutto questo si abbia o non si abbia un altro discorso. Quando io ragiono di garanzie più intense, che si devono fare più intense, più forti, di resistenza più forte di garanzia con riferimento alle leggi di revisione costituzionale, non mi riferisco solo alle garanzie processuali davanti alla Corte, ma alle garanzie in dato accezione, in qualunque luogo o in qualunque sede in cui possono prendere corpo le garanzie stesse. Badate, alle volte le garanzie possono prendere anche la forma delle stesse norme, delle stesse fonti giuridiche, in genere delle stesse leggi di revisione. Noi possiamo immaginare il caso di una revisione della revisione con efficacia fananica, cioè di un legislatore che si rende conto di avere sbagliato, se così si può dire, e remedius per pensa, corregge, e quindi avremmo una garanzia costituzionale che prende corpo attraverso una revisione. La garanzia costituzionale nei confronti di una revisione costituzionale che prende corpo attraverso una revisione costituzionale. Questo è un piano ovviamente che non ripartiamo. Quando io dico tutto questo, non pensate all'attualità, perché se no vi fate condizionare troppo dall'attualità e naturalmente vi viene da ridere, perché anche a me viene da ridere quando è stato detto, come più volte è stato detto da esponenti autorevoli, si fa per dire, di questa maggioranza, è stato detto che ora finalmente si corregge la legge sbagliata di riforma del titolo quinto e via discorrendo. Non ci facciamo condizionare dall'attualità. Cerchiamo invece di ragionare su un piano un po' più distaccato, cioè anche su un piano teorico generale, anche al di fuori, se volete, queste alcune di queste considerazioni, almeno mi auguro, possono valere anche per altri ordinamenti, che hanno, nel mio piccolo, diciamo, una presenza di carattere teorico generale. Voglio dire, insomma, che le garanzie non hanno una veste formale fisica attraverso la quale prendono corpo. Le garanzie possono prendere corpo nelle sedi più varie, nelle forme più varie. L'abbiamo visto prima, ci possono essere modifiche tacite con funzione sanante rispetto o correttiva rispetto alle revisioni costituzionali, e se no anche delle revisioni costituzionali in questo senso. Naturalmente, siccome c'è poco da aspettarsi o poco da avere fiducia su comportamenti spontanei degli operatori politici o politico-istituzionali che si sentano chiamati a questo compito di garanzia, se poco da affidarsi a questo, un diritto che voglia mantenere certezze e che voglia continuare a trasmettere certezze ai confessati ha bisogno di regole. Ecco da qui l'importanza, come dicevo prima, di un aggiornamento del quadro costituzionale, in particolare dell'articolo 138, che però punti non tanto ad aggravare o ad aggravare troppo le regole, in particolare sui quorum. Io per esempio non ho nessuna esitazione a dire che cancellerei il quorum della maggioranza assoluta e lascerei il quorum dei due terzi. Se ci fosse stato all'inizio non avremmo avuto né quella modifica sgangherata o, come ha detto l'amica Toti, sciatta del titolo quinto che abbiamo avuto, né avremmo ora questa ancora più sgangherata revisione in cantiere. Ma io non mi riferisco tanto ad aggravamenti a quorum o cose di questo tipo. Mi sento più protetto da una partecipazione la più larga possibile ai procedimenti di revisione costituzionale, cosa che si può fare anche con regole. Per esempio, che so, basterebbe scrivere la regola per cui se si modificano le norme relative alle autonomie territoriali è necessaria la partecipazione delle stesse alle norme di revisione, come si fa in altri ordinamenti, dove in particolare il carattere federale, dove gli Stati membri partecipano alla revisione e via discorrendo. Così come si può pensare anche ad imporre studi preliminari dei limiti in cui possono valere circa l'impatto sociale e politico delle revisioni costituzionali, analisi come quelle che già oggi ci sono sulle leggi ordinarie, tipo l'AIR, la Trienta, sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. Quello che mi importa però mettere a fuoco alla luce delle cose appena dette è che concluderei questa parte, poi farò solo un cenno e chiudo definitivamente, che dove più forte è la fonte, o astrattamente più forte è la fonte, in particolare le leggi di revisione costituzionale, lì devono essere più forti le garanzie. E quindi più forti le garanzie, nel senso i controlli, per così dire, sia controlli in procedimento, addirittura pre-procedimentali, sia controlli successivi, giurisdizionali o non che siano. Mentre non mi persuade affatto, torno a dirlo perché è un punto che mi sta a cuore, che si faccia questo sillogismo. La legge ordinaria è atto politico per definizione, cioè libera nel fine. La legge di revisione costituzionale è ancora più politica o più libera nel fine di quanto non sia la legge ordinaria e per ciò stesso è sottoposta a controlli meno intensi di quelli, controlli soprattutto di tipo giurisdizionale, ai quali si piace la legge ordinaria. Questo discorso non mi sembra accettabile. Avevo pensato, ora non so se posso avere altri 5 minuti oppure no, a fare un cenno, perché ho dovuto dare l'orologio al mio figlio per la mia donna, e quindi non ho potuto avere, quanto tempo hai impiegato finora?
Un'ora e 10.
Allora la chiudo qui. No, avevo pensato soltanto a un cenno con riferimento al problema dei limiti delle revisioni costituzionali nella prospettiva dell'integrazione europea. Allora, diciamo, in maniera apodittica, se volete, a modi flash, faccio alcune considerazioni senza poterle argomentare come si deve. Primo problema, esistono limiti ulteriori alla revisione costituzionale legati al processo di integrazione europea. In particolare, la normativa comunitaria resiste alla revisione costituzionale. Di solito si dice che è una normativa idonea a prevalere sulla stessa Costituzione, una forza paracostituzionale, se non mi piace chiamare, fatti salvi sempre i principi fondamentali. Ma resiste alla revisione costituzionale. Alcuni hanno detto di sì, dicendo che non solo leggi ordinarie non possono modificare la normativa comunitaria, perché sarebbe contestato il principio del primato del diritto comunitario, ma non lo possono fare nemmeno le leggi di revisione costituzionale, perché la legge di revisione di un regolamento comunitario verrebbe inevitabilmente a costare con l'articolo 11, che è il principio fondamentale che offre copertura al regolamento comunitario. Ora, a parte la rarità o il carattere remoto per caso, perché i regolamenti comunitari hanno la disciplina anche estremamente minuta e dettagliata, l'ipotesi che si trovi nel contratto con leggi di revisione è molto rara. Però l'ipotesi è meno rara con principi del trattato. Questo sì, abbiamo avuto anche di recente un caso che è verificato, che ha dato vita ad una pronuncia del Consiglio di Stato, in cui il problema era addirittura quello del contrasto tra principi generali dell'Unione Europea, del trattato, come quello della libera concorrenza, del stabilimento, eccetera, che potevano considerarsi contrasto con norme anche costituzionali. Allora qualcuno dice: la normativa comunitaria, se ad oggi ha bisogno della copertura dell'articolo 11, resiste alla revisione costituzionale. Ecco, l'idea che io mi sono fatta a questo proposito è la seguente, la denuncia lontana. Non credo che sia immaginabile il caso di una normativa comunitaria che possa entrare nel nostro ordinamento che è palesemente in contrasto con i principi fondamentali. Perché l'articolo 11 non può autorizzare una fonte sovranazionale a entrare nel nostro ordinamento qualora questa fonte vada contro l'articolo 2 o l'articolo 3, eccetera. Se questo fosse possibile, l'unico vero principio fondamentale sarebbe l'articolo 11 e per sistema recederebbero gli altri principi fondamentali. Ma questo equivalrebbe a negare la fondamentalità dei principi fondamentali. Però, a parer mio, se questo è vero, cioè che l'articolo 11 non può autorizzare norme comunitarie ad entrare laddove frontalmente incompatibili con altri principi fondamentali, è anche vero l'inverso, cioè che non riesco a capire, continuo ancora oggi a non capire, come possa, in nome della cosiddetta teoria dei controlimiti, l'articolo 11, che è un principio fondamentale, che enuncerebbe il primato del diritto comunitario sul diritto interno, recedere quel sistema davanti agli altri principi fondamentali. Perché la teoria dei controlimiti in buona sostanza ci dice che l'articolo 11, che costituisce la locomotiva che porta dentro le norme comunitarie nel nostro ordinamento, l'articolo 11 non può urtare contro gli altri principi fondamentali. Tutte le volte che una norma comunitaria autorizzata dall'articolo 11 vada ad urtare con gli altri principi fondamentali. Se noi partiamo dalla premessa, che non discuto, secondo cui i principi fondamentali stanno tutti sullo stesso piano e le loro relazioni sono governate dalla logica, tra virgolette, del reciproco bilanciamento, a quale personalmente non ho mai creduto, ma diciamo, se noi crediamo in questo, allora nessun principio fondamentale può per definizione, cioè in astratto, prevalere mai su altri principi fondamentali, perché altrimenti questo equivalrebbe a negare la fondamentalità dei principi fondamentali e recessivi. Se così stanno le cose, una volta che le norme comunitarie si siano immesse nell'ordinamento, in quanto non frontalmente incompatibili con i principi fondamentali, e solo così possono immettersi, partecipano a pari titolo ad operazioni di bilanciamento con fonti interne, il che equivale a dire, trasmettendo l'antinomia di grado, che l'articolo 11 partecipa ad armi pari ad operazioni di bilanciamento con altri principi fondamentali. Tradotto in soldoni, alcune volte in nome dei controlimiti in relazione alle esigenze di un caso, l'articolo 2 o l'articolo 3 della Costituzione prevale sull'articolo 11, cioè attiviamo la saracinesca, abbassiamo la finestra, non facciamo entrare la norma comunitaria nel nostro ordinamento, o qualora sia ormai entrata dovremmo dichiarare l'incostituzionalità della legge di esecuzione nella parte in cui. Altre volte però, se il bilanciamento in partenza non è un bilanciamento preorientato, cioè sbilanciato, potremmo avere anche la prevalenza del valore della pace, della giustizia, della relazione su altri principi fondamentali. Il che equivale a dire che la partita è aperta a qualunque esito. Certo, questo non può accontentare i sostenitori del primato incondizionato o ad oltranza. Però è l'unico modo, a me pare, per fare salva la fondamentalità dell'articolo 11 che è del medesimo grado dei controlimiti. Poi, quali possono essere gli sviluppi successivi di tutto questo, soprattutto con l'avvento del trattato costituzionale, eccetera, questo è un discorso che purtroppo non ho il tempo di creare, ma la ricaduta di questa impostazione con riferimento alle leggi di revisione costituzionale e alle modifiche facili, anche a mezzo di leggi ordinarie, è che il primato del diritto comunitario non può essere affermato in astratto una volta per tutte, ma va anch'esso verificato in concreto per il modo con cui le norme si combinano tra di loro e si fanno riportare ai valori, che rimane ai valori olisticamente considerati, cioè all'intera tavola dei valori completamente considerati, che rimane sempre l'unico punto di riferimento, l'unico parametro per l'osservazione e la qualificazione delle dinamiche della normazione. Vi ringrazio.